25 giugno 2020. Perché i maschi sono più alti in media? Di Christie Wilcox, tratto Quanta Magazine. Una delle differenze fisiche più evidenti tra uomini e donne è la loro statura media. In generale gli uomini sono più alti. La spiegazione standard che si trova sui libri di testo basata sulla selezione sessuale e sulla competizione tra maschi risale addirittura a Charles Darwin. Non vi può essere alcun dubbio che la maggiore mole e forza dell'uomo ha quelle della donna, come pure le spalle più larghe, i muscoli più sviluppati, il profilo del corpo più ruvido, il maggior coraggio e l'indole più bellicosa siano stati conservati o anche accresciuti durante lunghe età in cui l'uomo era ancora in una condizione barbara. È così che gli uomini più forti e più arditi sono riusciti nella lotta generale per la vita, come pure nell'impadronirsi delle mogli, scriveva il naturalista in Origine dell'uomo e la selezione sessuale. Sostanzialmente, senza la tendenza dei maschi a affrontarsi in feroci combattimenti fisici per l'accesso alle femmine, è probabile che tutte le persone sarebbero simili per statura. La psicologia evolutiva amplia la portata di questa spiegazione e sostiene che tali direttive biologiche siano alla base dei nostri comportamenti. I maschi non possono evitare di essere aggressivi e competitivi, mentre le femmine sono per natura subdole, maliziose ed esigenti. Si dà moltissima importanza alla differenza di statura, come se fosse la chiave di volta fondamentale nelle differenze tra i sessi, commenta Holly Dunsworth, esperta di antropologia biologica all'Università del Rhode Island. La gente pensa che questa sia la verità, e che chi non è d'accordo stia negando la scienza. In un articolo pubblicato di recente su Evolutionary Anthropology, Dunsworth ha però dimostrato che la scienza punta in un'altra direzione. La ricercatrice sostiene non solo che le prove che la statura sia determinata dalla selezione sessuale siano molto deboli, ma che nascosta nella letteratura medica e antropologica, per quanto in bella vista, ci sia una spiegazione molto migliore. Il punto non è la competizione, ma lo sviluppo delle ossa e il modo in cui esso è influenzato diversamente dagli ormoni prodotti dalle ovaie e dai testicoli. Negli esseri umani ci siamo fissati su questa spiegazione, escludendo quasi del tutto molte altre idee, afferma Dunsworth. La sua teoria non è che la selezione sessuale non abbia niente a che fare con la differenza di statura tra uomini e donne, ma solo che questa ipotesi specifica non ha molte prove a sostegno e che sarebbe ora di esplorare altre idee. In ballo, secondo lei, c'è un dibattito non solo sull'evoluzione, ma anche sulla questione di fondo di chi siamo come esseri umani. Risposte nascoste nelle ossa. Il dimorfismo sessuale espresso nella statura degli esseri umani, cioè la differenza di altezza tra maschi e femmine, è spesso proposto come un esempio classico di selezione sessuale, il tipo di tratto che si è evoluto a causa di differenze in termini di successo riproduttivo, non di sopravvivenza. Ma Dunsworth ritiene che i teorici siano saltati troppo presto alle conclusioni. L'onere della prova per la selezione sessuale è molto più grande di quanto si creda, commenta. Abbiamo bisogno di molte altre prove al di là della semplice esistenza di differenze di statura, afferma Louise Barrett, esperta di antropologia evolutiva all'Università di Lethbridge e coautrice di un articolo di rassegna della letteratura sull'evoluzione dei cambiamenti di statura degli esseri umani, che ha pubblicato nel 2016 assieme a Gerard Stulp della London School of Hygiene and Tropical Medicine. L'ipotesi della selezione sessuale ha sicuramente un certo fascino a livello intuitivo. Il ragionamento fatto dai sostenitori di quella teoria sarebbe che gli uomini sono più grandi delle donne e agli uomini piace combattere, perciò le due cose devono essere collegate, spiega Barrett, ed è piuttosto ben allineata alle idee di mascolinità e femminilità nella cultura popolare. Il problema è che la qualità degli studi non è granché. Il loro articolo sottolinea, per esempio, che pur paragonando spesso gli esseri umani agli altri primati, gli studi non prendono in considerazione il grado di storia evolutiva condivisa. In altre parole, anche se la selezione sessuale spiega la differenza di dimensioni tra maschi e femmine negli scimpanzé, il dimorfismo umano potrebbe essere legato più all'origine comune tra umani e scimpanzé che a un proseguimento della selezione sessuale. Anche negli studi che tengono in considerazione la discendenza comune, aggiunge Barrett, i dati sono molto confusi. Le varianti genetiche che influenzano l'altezza di Matteo Serra, abbiamo bisogno di qualcosa di più se vogliamo sostenere l'ipotesi della selezione sessuale per spiegare perché gli uomini sono più alti delle donne, afferma l'antropologa. In effetti potremmo anche ribaltare del tutto la storia, forse la supremazia e la competizione sono conseguenze della differenza di statura invece che la causa, aggiunge. Lunsworth ha trovato una spiegazione più diretta scavando nella letteratura scientifica sulla biologia e sullo sviluppo delle ossa e in particolare sul loro rapporto con gli ormoni. È così che ha capito che le donne sono più basse degli uomini perché nella maggior parte dei casi sono dotate di ovaie. Le ovaie sono importanti perché rispetto ai testicoli producono molto più estrogeno, che concorre al controllo dello sviluppo osseo. In tutti gli scheletri umani, grandi quantità di estrogeno stimolano la crescita delle ossa lunghe, spiega Dunsworth. Prima della pubertà, le persone con le ovaie e quelle con i testicoli crescono più o meno alla stessa velocità. Poi quelle con le ovaie intensificano la produzione di estrogeno, che stimola le cartilagini di accrescimento delle ossa e causa l'allungamento in particolare delle ossa lunghe. È per questo che nella prima adolescenza, in generale, le ragazze sono più alte dei ragazzi. Però questa impennata della crescita non dura a lungo perché gli alti livelli di estrogeno causano la saldatura delle cartilagini di accrescimento, sostiene Dunsworth. È questa la causa della differenza di statura tra i sessi. Le persone dotate di ovaie attraversano questo picco di estrogeno che blocca la crescita poco dopo la pubertà, non appena le ovaie iniziano a funzionare e a contribuire regolarmente al ciclo mensile, continua Dunsworth. Nel frattempo le ossa delle persone dotate di testicoli continuano a crescere per diversi anni prima del picco di estrogeno, quindi alla fine queste persone sono più alte. Questa spiegazione su base ormonale si adatta bene alle alterazioni che il dimorfismo sessuale espresso nella statura degli esseri umani ha avuto nel corso della storia. Per esempio, dopo la peste nera, cioè la pandemia di peste bubbonica che devastò l'Europa nel XIV secolo, la differenza di statura media tra maschi e femmine aumentò del 62%, gli uomini diventarono circa 9 cm più alti e le donne diventarono 5,5 cm più basse. L'aumento di statura dei maschi ha senso perché l'altezza in età adulta è fortemente influenzata dallo stato di nutrizione e di salute durante l'infanzia e si suppone che dopo la pandemia la gente fosse più sana e ben nutrita. Ma se le donne sono diventate più basse, ciò significa che il loro stato di salute è peggiorato dopo la peste. Come e perché si allungano le ossa? L'antropologa Sharon DeWitt dell'Università del South Carolina crede di no. In un articolo del 2018 ha sostenuto che in realtà la riduzione di statura delle donne dopo la peste nera potrebbe riflettere miglioramenti nella dieta o nella salute, perché spesso una salute migliore è correlata con un esordio più precoce del menarca. Se le cose stanno così, il cambiamento notevole del dimorfismo sessuale espresso nella statura non ebbe niente a che vedere con la competizione. Dopo la peste nera le donne non hanno iniziato a preferire gli uomini più alti, afferma Dunsworth, e gli uomini non hanno iniziato improvvisamente a competere per le femmine in qualche modo nuovo. È probabile che la differenza di statura fosse solo un effetto collaterale di un migliore stato di salute e del fatto che il ciclo mestruale inizia prima nelle persone dotate di ovaie quando sono in buona salute. Le ossa della discordia. La teoria che spiega le differenze di statura con l'estrogeno non è nuova, ma gli esperti di biologia evolutiva umana non l'hanno mai tenuta in grande considerazione. Sembrava che l'estrogeno potesse spiegare come hanno avuto origine le differenze di altezza, ma che non potesse rispondere alla domanda più profonda dal punto di vista evolutivo, quella del perché. Ma questa prospettiva può essere fuorviante, ribatte Dunsworth, che si chiede com'è possibile che la fisiologia e l'endocrinologia e il modo in cui si sviluppano le ossa e altre cose del genere non siano anche legate all'evoluzione, dato che gli uomini sono più alti delle donne per un motivo fisiologico diretto, cioè gli effetti dell'estrogeno sulla crescita delle ossa, tutto quello che influisce sui livelli di estrogeno, che si tratti dell'ampiezza o dei tempi delle variazioni, influisce inevitabilmente anche sul dimorfismo sessuale espresso nella statura, anche se la natura non stava selezionando specificamente questo tratto. Tra l'altro, qualsiasi circostanza che porti il menarca a iniziare prima causa una diminuzione dell'altezza relativa delle donne, senza che si verifichi alcun cambiamento nel sistema per l'accoppiamento o nel livello di competizione tra maschi, e in effetti senza che ci sia alcun fondamento logico per il cambiamento di statura. E questo significa che probabilmente il dimorfismo sessuale espresso nella statura degli esseri umani si è evoluto in assenza di selezione sessuale. Perciò, per capire perché gli uomini siano più alti delle donne, dovremmo capire perché la pubertà arrivi in un determinato momento della vita e che cosa controlli le differenze nell'uso dell'estrogeno tra primati diversi. Le anche non mentono, l'articolo di Dunsworth non parla solo della statura, ma sottolinea che ci sono problemi simili anche nell'ipotesi più diffusa relativa alla ragione per cui il delle donne è più largo di quello degli uomini, cioè che le donne devono partorire bambini con un cervello grande. Proprio come la crescita delle ossa lunghe, la larghezza delle è causata in gran parte dai livelli di estrogeno. Dunsworth spiega che non esistono prove che la larghezza della pelvi influenzi il successo riproduttivo. Lo schema per cui il è più largo nelle femmine che nei maschi si mantiene anche nelle specie in cui il parto è molto meno difficile. Per esempio, la testa di uno scimpanzé neonato è molto più piccola di quella di un neonato umano in rapporto al canale del parto nella madre, però le femmine di scimpanzé hanno comunque un largo. Le minuscole varianti che influenzano l'ereditarietà dell'altezza di Linda Geddes fratto nature invece che per facilitare il parto, secondo Dunsworth, il più largo nelle femmine serve ad assicurare uno spazio sufficiente per il loro sistema riproduttivo, che è tutto interno. Vagina, clitoride, cervice, utero e ovaie occupano molto più volume, sostiene. In una per una persona viva non c'è mai spazio in più, è una di quelle cose che, quando te le spiegano, poi sembrano ovvie, commenta Barrett. Abbiamo tante cose da far stare in quello spazio, ride. Non stupisce che sia più grande. Il fatto che le semplici ragioni anatomiche per la differenza di larghezza del siano state ignorate così a lungo è un indizio dei problemi sistemici di inclusività nella scienza, afferma l'antropologa. Partiamo spesso dall'idea che il corpo degli uomini sia lo standard e quello delle donne sia una deviazione dallo standard. Se non partiamo da un corpo come standard e invece guardiamo come questi processi portino a differenze tra i sessi, allora possiamo iniziare a mettere alla prova le ipotesi in maniera migliore. Raccontare la storia giusta, l'ipotesi della competizione per spiegare la statura e l'ipotesi del parto per la larghezza del sono entrambe spiegazioni evolutive in cui le cose stanno così e basta, sostiene Dunsworth. E se queste spiegazioni possono avere un loro fascino perché sembrano avere senso, d'altra parte possono avere conseguenze reali sulla nostra vita quotidiana. La storia della selezione sessuale ci racconta che i maschi sono portati alla competitività fin dalla nascita, che un uomo civile deve combattere contro la sua vera natura per essere cooperativo o gentile e che il suo corpo è interamente costruito per il combattimento. Si sa che i maschi sono fatti così. In pratica giustifica tutti gli stereotipi, quelli buoni e quelli cattivi, aggiunge Dunsworth. Però è probabile che le nostre ossa raccontino tutta un'altra storia. Abbiamo bisogno di metodi migliori o più rigorosi per mettere alla prova le ipotesi evolutive in genere, e in particolare quando si tratta degli esseri umani, afferma Barrett. L'immagine che abbiamo di noi stessi influenza il modo in cui ci comportiamo e agiamo. È una cosa troppo importante per accontentarci di un'immagine inaccurata. Parliamo dell'evoluzione umana, parliamo di come raccontiamo la storia delle nostre origini, sostiene Dunsworth. Per questo è così importante che la storia sia quella giusta.